Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come abbiamo fatto il 1° gennaio, così in questi giorni prolunghiamo la nostra invocazione, la nostra preghiera per la pace, pensando anche a diversi luoghi dove si verse il sangue, dove c'è violenza.
Dal primo libro dei Maccabei, capitolo 1, versetti 29-64. Due anni dopo il re mandò alle città di Giuda un sovrintendente dei tributi. Egli venne a Gerusalemme con un grande esercito e rivolse loro con perfidia parole di pace, ed essi gli prestarono fede. Ma all'improvviso piombò sulla città, le inflisse colpi crudeli e mise a morte molta gente in Israele. Mise a sacco la città, la diede alle fiamme e distrusse le sue abitazioni e le mura di cinta. Trassero in schiavitù le donne e i bambini e si impossessarono del bestiame. Poi costruirono attorno alla città di Davide un muro grande e massiccio, con torri solidissime, e divenne per loro una cittadella. Vi stabilirono una razza perversa, uomini scellerati, che vi si fortificarono, vi collocarono armi e vettovaglie e, radunato il bottino di Gerusalemme, ve lo depositarono e divennero un grande tranello. Fu un'insidia per il santuario e un avversario maligno per Israele in ogni momento. Versarono sangue innocente intorno al santuario e profanarono il luogo santo. Fuggirono gli abitanti di Gerusalemme a causa loro, e la città divenne abitazione di stranieri. Divenne straniera alla sua gente, e i suoi figli l'abbandonarono. Il suo santuario fu desolato come il deserto, le sue feste si mutarono in lutto, i suoi sabati in vergogna, il suo onore in disprezzo. Pari alla sua gloria fu il suo disonore, e il suo splendore si cambiò in lutto. Poi il re prescrisse in tutto il suo regno che tutti formassero un solo popolo e ciascuno abbandonasse le proprie usanze. Tutti i popoli si adeguarono agli ordini del re. Anche i culti israeliti accettarono il suo culto, sacrificarono agli idoli e profanarono il sabato. Il re spedì ancora decreti per mezzo di messaggeri a Gerusalemme e alle città di Giuda, ordinando di seguire usanze straniere al loro paese, di far cessare nel tempio l'olocausto, sacrifici e libagioni, di profanare sabati e feste e di contaminare il santuario e quanto è sacro, di costruire altari e recinti sacri ed edicole e sacrificare carni suine e animali immondi, di lasciare che i propri figli fossero circoncisi, si contaminassero con un'impurità e profanassero, così da dimenticare la legge e mutare ogni istituzione, pena la morte a chiunque non avesse agito secondo gli ordini del re. In questi termini scrisse a tutto il regno, stabilì ispettori su tutto il popolo e intimò alle città di Giuda di sacrificare città per città. Molti del popolo si unirono a loro, quanti avevano abbandonato la legge, commisero il male nel paese e costrinsero Israele a nascondersi in ogni possibile rifugio. Nell'anno 145, il 15 di Chisleu, il re innalzò sull'altare un abominio di devastazione. Anche nelle vicine città di Giuda eressero altari e bruciarono incenso sulle porte delle case e nelle piazze. Stracciavano i libri della legge che riuscivano a trovare e li gettavano nel fuoco. Se presso qualcuno veniva trovato il libro dell'alleanza e se qualcuno obbediva alla legge, la sentenza del re lo condannava a morte. Trattavano con prepotenza quegli israeliti che ogni mese venivano scoperti nella città, e specialmente il 25 del mese, quando sacrificavano sull'ara che era sopra l'altare dei sacrifici. mettevano a morte, secondo gli ordini, le donne che avevano fatto circoncidere i loro figli con i bambini appeso al collo e con i familiari e quelli che li avevano circoncisi. Tuttavia molti in Israele si fecero forza e animo a vicenda per non mangiare cibi impuri e preferirono morire pur di non contaminarsi con quei cibi e non disonorare la Santa Alleanza, e per questo appunto morirono. Grandissima fu l'ira sopra Israele. Parola di Dio.
In questi due capitoli c'è il quadro e anche la chiave del libro, in questa introduzione che stiamo meditando, e come abbiamo visto l'autore parte anzitutto da Alessandro il Macedone, presentato molto male. Non così la Bibbia tratta Nabucodonosor, per esempio, che certamente non è lodato, però Geremia a un certo punto cominciò a dire che era volontà di Dio e che era Dio che dava a Nabucodonosor e che Nabucodonosor era lo strumento del giudizio di Dio. Non così il secondo Isaia tratta Ciro, dove si dice che Ciro è il Signore che ha dato a Ciro tutti i regni della terra, bisogna essere contenti, eccetera. In quel caso poi c'è il ritorno dall'esilio. Molto diverso è la presentazione di Alessandro, il quale ha conquistato tutti i regni, però è presentato come un uomo orgoglioso. E forse anche in questo c'è un'idea che l'autore persegue. Ecco, oggi abbiamo in particolare invece lo sviluppo della politica di Antioco, la radice perversa, la radice malvagia di cui ha parlato Antioco IV, Epifane. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi e cerchiamo di sottolineare, come ciascuno ha potuto vedere, i punti di rilievo, ecco, che possiamo raccogliere.
Ieri nel versetto 11 avevamo letto che anche gli uomini scellerati di Israele persuasero altri a fare alleanza con le nazioni che erano intorno, perché da quando si erano separati da loro erano capitati molti mali a loro. Sembra che davvero andare con le nazioni sia seguire loro sia la liberazione sia... Allora mi era venuto in mente il Salmo 72-73, che è precedente a quello che è stato letto oggi, quando si diceva che ho invidiato i prepotenti vedendo il successo dei malvagi, per loro non ci sono sofferenze. E oggi mi sembra la continuazione, quando diceva sempre quel salmo, dice: riflettevo per comprendere, ma fu arduo agli occhi miei finché non entrai nel santuario di Dio. Qui il santuario è stato profanato, però rimane la legge. E tant'è vero che nel versetto di oggi 49 dice che si contaminarono con ogni impurità, e così da dimenticare la legge e mutare ogni istituzione. Quindi la dimenticanza della legge è quella che porta poi alla distruzione. E nel versetto 53 si dice che costrinsero Israele, cioè quelli che erano rimasti fedeli, dice che tanti del popolo si erano contaminati, avevano abbandonato la legge, ma c'è un resto fedele che viene chiamato Israele. Ecco, nel versetto 53, è vero? Israele che deve nascondersi. Quindi mi colpiva anche questo, che quelli che sono rimasti fedeli sono chiamati Israele.
Eh sì, anch'io all'inizio avevo notato come viene presentato Alessandro, che su di me esercita sempre un grande fascino Alessandro Magno, perché insomma morto a 33 anni dopo aver conquistato tutto il mondo, dalla Macedonia fino all'India arrivato, e si dice che sia stato l'uomo più ricco di tutti i tempi per le sue conquiste. E quindi presentato così in modo assolutamente negativo, insomma, fa vedere, se vogliamo, sì, come si possono all'interno, insomma, del popolo di Dio, come si possono vedere i successi del mondo. E, è vero, sì, che anche a me era venuto in mente per contro la presentazione di Ciro, chiamato addirittura al Cristo, insomma al Messia. Però, anche se sì, tu hai citato Nabucodonosor, non si esprime forse un giudizio, adesso io non ho in mente tutti i passi, però qui il sacco della città è descritto con gli stessi termini, l'avete notato tutti anche negli ultimi interventi, anche in Salmo responsoriale, esattamente e volutamente con i termini delle invasioni, sia quella sira sia quella babilonese. Qui ci sono ripresi anche versetti del Salmo 78, o Dio, nella tua eredità sono entrate le nazioni, hanno profanato il tuo santo tempio. E poi c'è ovviamente Amos 6, le feste mutate in lutto, le lamentazioni, anche stamattina la lettura di mattutino un po' più avanti, il libro delle lamentazioni di Geremia, che appunto secondo la 70, dopo la invasione di Gerusalemme, si siede e piange e dice quel lamento che è il libro delle lamentazioni. E poi io avevo notato un altro parallelo che non so se sia voluto o se sia solo una mia idea, all'inizio, al versetto 44, quando dice: il re prescrisse che tutti formassero un solo popolo. Non so se anche a voi è venuto in mente Genesi 11, la torre di Babele, cioè se ci fosse forse nel raccontare una assonanza voluta di questo: tutti devono formare un solo popolo, ma non nel nome del Signore, ovviamente, ma sotto questa globalizzazione, potremmo dire, nei nostri termini, in termini moderni, ma anche con tanti elementi che, se vogliamo attualizzare, ci sono, cioè questi usi e costumi che in tutte le città del mondo devono essere uguali per unificare la mentalità di tutti.
Anche a me sembrava che dietro, appunto, si in filigrana si potessero, come dire, vedere appunto la conquista di Nabucodonosor, poi a più riprese quando arriva Nabuzaradan là e ancora aggrava i mali, anche qui il re invia questo sovrintendente, cioè mi sembra che dietro in filigrana questo ci sia, però è certo, mi sembrava che qui è ancora peggio, cioè qui i mali si aggravano, cioè là si poteva dire peggio di così, invece qua mi sembra che sia tutto portato ancora più all'estremo, soprattutto forse per una cosa, cioè che il re si vuole sostituire a Dio in qualche modo. A me ha fatto impressione, il versetto 44 dice che il re spedì decreti, dice il greco vivlia, cioè libri sacri, per così dire, no? Attraverso dei messaggeri, degli angeli, ecco. E per contro questi vivlia, questi libri santi, sono gli stessi di cui poi parla, cioè lo stesso termine ripreso 55-56 quando dice che stracciavano i libri, no? I vivlia della legge. E quindi sembra proprio, anche con queste cose appena, proprio letterali, insomma, che appunto il suo ordine voglia mettersi proprio al di sopra, voglia essere la nuova legge, ecco, sotto cui tutto il resto deve stare. E se non ci sta, si devasta, si uccide, si brucia addirittura il libro della legge e l'alleanza deve essere cancellata. Quindi mi sembrava che ci fosse molto forte, ecco, questa cosa, che il re ormai vuole mettersi al posto del vero re, ecco, anche per lui inconsapevolmente, ma di fatto per il popolo ormai è così.
C'è anche il versetto 54 su questa falsa riga, gli dice: l'anno 145 hanno già cominciato a contare gli anni secondo il calendario seleucida, e poi penso che il 25 del mese, quando bisognava festeggiare, magari era il compleanno del re, quindi proprio il re è Dio.
No, ma...
no. Cioè... è lui che si sente, si sente
no,
Dio.
Ma il fatto di fare dei sacrifici per il compleanno del re non significa che il re sia Dio.
No,
di per sé, però appunto.
È un'ellenizzazione completa.
Bisogna vedere a chi si fanno i sacrifici.
E dunque, a proposito, una cosa proprio minima, ma l'incenso bruciato sulle porte delle case mi faceva così ricordare che invece sull'architravo delle porte, quando uscirono gli ebrei per la Pasqua, c'era l'aspersione del sangue, e per evitare appunto che lo sterminatore distruggesse, e quindi così mettevo un po' a confronto queste due modalità.
Io trovavo che ci fosse un crescendo di questo pericolo anche nella pericope di ieri, ma in quella di oggi è come se fosse in due ondate. La prima ondata, con i versetti fino 37 fino al 40, si parla al 29 del sovrintendente, si dice tutte le cose che fa, ma poi si arriva a Gerusalemme, al santuario, come il punto di più grande pressione e più drammatico di tutti. La seconda ondata mi sembra quella, come appunto è stato già ricordato, che si stracciano i libri della legge nelle case. C'è anche, ovviamente, viene detto molto anche del Tempio e dei sacrifici, ma si aggiunge in questa seconda ondata anche una persecuzione diretta, non solo sul culto, ma sulla legge e nelle case del popolo.
Mi ero solo chiesta a cosa puntualmente si riferisca al versetto 64, se all'ira, un po' richiamando anche i riferimenti che sono stati fatti a Nabucodonosor, comunque mi ero già chiesta se si riferisce all'ira del Signore che si serva di questi empi per compiere il suo giudizio, o se in questo caso del versetto 64 all'ira di questi persecutori che uccidono e devastano queste madri e compiono questa carneficina.
E da molti elementi della pericope di ieri e anche da quella di oggi, ma mi sembra che comincia a farsi avanti l'idea che per vivere da Israele occorre separarsi dagli altri popoli, non si può venire a patti, non si possono accettare, soprattutto quando viene colpita al cuore, viene impedita la Millah, la circoncisione, non si dà luogo alla osservazione della Torah e all'osservanza del sabato. Questi sono gli elementi, e comincia appunto a farsi strada questa idea che occorra separarsi dagli altri popoli, non si può, o si muore e quindi si accetta il martirio, oppure ci si nasconde, ci si separa, insomma, ecco.
Cioè, punti sensibili, direi, di queste brano, li vedrei anch'io, anzitutto osserverei il versetto 34 collegato al versetto 36. L'autore identifica Israele con una parte di Israele. Al versetto 34 stabilirono una razza, così traduce, ecco, una gente peccatrice, uomini traduce sempre scellerati, noi sappiamo che vuol dire, c'è una parola specifica, senza legge, prima la, è una designazione di israeliti, non dei gentili. Quindi qui probabilmente non ci sono semplicemente dei gentili, ci sono anche e soprattutto un partito, una parte. Nel versetto successivo, cioè il versetto 36, viene identificata, e questo non solo qui, ma anche in tutto il brano, con Israele. In realtà è un pezzo di Israele. L'autore non nasconde che c'è una divisione, indica come apostati e come perversi, ecco, quelli che sono per, diciamo, ellenizzanti, non parla, non nomina mai, ma lo sappiamo dal secondo Maccabei, che ci sono i sommi sacerdoti, c'è una parte dei sadduciti, quindi i sacerdoti legittimi, che sono i sacerdoti che sono per questo, Giasone, Menelao, sono loro, non li nomina, quindi non nasconde che c'è questa parte, ma non sottolinea che si tratta di una guerra civile. Nel secondo Maccabei risulta che è una guerra civile, molto di più che un'oppressione da parte esterna di Antioco, ecco, il quale interviene perché c'è bisogno di intervenire, molto probabilmente, non perché vuol fare una persecuzione. Le visioni sono alquanto diverse, però qui abbiamo, se noi stiamo alla visione dell'autore, notiamo che Israele, qui c'è uno dei problemi che ricorre molto spesso in diversi contesti: ma chi è Israele? Cosa vuol dire essere Israele? Qui per l'autore Israele, nei brani soprattutto più commoventi, più appassionati, no? Quando parla dell'angoscia, che poi richiama le lamentazioni, eccetera, Israele è attribuito a una parte. Come dire, il vero Israele è questo, chi è che ha il diritto di portare questo nome? Insomma, dietro c'è l'idea che Israele è quello lì, gli altri non sono Israele. Insomma, questo tema è un tema molto importante che continua, in un certo senso, nasce qui, almeno in modo così vistoso, è da questo periodo in poi che Israele si fraziona completamente. E quindi è certamente un punto importante. L'altro punto, l'avete già sottolineato, è un punto estremamente interessante, difficile, è il versetto 41, che è molto discusso, cioè che il re Antioco voleva che tutti formassero la On Ena, un solo popolo. Non risulta. Cosa può voler dire? E poi ciò che segue, ecco, che abbandonassero ciascuno le proprie tradizioni. Probabilmente si tratta, tra l'altro è un'espressione molto interessante, Sara ha pensato Genesi 11, ma io penso che uno dei testi antichi che può essere richiamato è Genesi 34, Dina. Genesi 34 è un capitolo della Genesi, ricordate l'episodio di Dina con i sichemiti? La proposta, quando Dina rimane incinta, è di fare un popolo solo. Sposiamoci l'un l'altro, in modo che ci sia un popolo solo. Popolo solo. Lì però, in quel testo là, si tratta di unire i popoli, di unire i figli di Giacobbe, diciamo, con gli abitanti di Sichem, per via matrimoniale e di discendenza, perciò. Qui no. Qui non è il problema di fare un solo popolo, nel senso che tutti si sposano tra i popoli, non ha senso. Qui è molto interessante, la stessa espressione probabilmente qui indica la politica di Seleucide o di Antioco di dare la cittadinanza antiochena, di estenderla a chi ci stava, naturalmente, e diventare cittadini ellenisti, cittadini di Antiochia, diciamo. Questo lo fa anche Roma a modo suo, diversamente. Diventare cittadini romani non è la stessa cosa che non esserlo. Veniva esteso, Paolo era un cittadino romano, era nato a Tarso, non c'entrava niente geograficamente con Roma, però faceva parte, diciamo, della cittadinanza romana, e quindi della, probabilmente, che significava anche degli aspetti religiosi, naturalmente. Però è interessante come l'autore presenta la cosa. Lo presenta in modo che è inaccettabile. Non si può fare un popolo solo. Tutta la tradizione di Israele allora doveva finire. Un popolo solo vuol dire che non esiste più Israele come tale, cioè nella sua singolarità. Il concetto di elezione è completamente... L'autore presenta così questa realtà. Un'altra cosa è, però non lo so, l'avete già accennato, molto interessante, troviamo anche qui al versetto 54 l'espressione abominio della desolazione. Non si sa esattamente cosa sia, forse una statua, forse un altro altare, non si sa bene. Troviamo ripetutamente questa espressione in Daniele, che è parallelo, è allo stesso tempo, e poi lo troviamo nei Vangeli. Naturalmente nei Vangeli si deve riferire a un altro evento, però usa la stessa espressione, aggiungendo chi legga capisca, chi legga comprenda di cosa stiamo parlando, dice l'Evangelista, e probabilmente un'altra. Comunque molto interessante questa. L'ultima cosa che veniva adesso evocata è l'ultimo versetto. Grandissima fu l'ira sopra, anche qui sopra Israele, grandissima fu l'ira. Non c'è dubbio che l'ira è l'ira di Dio, non è l'ira di coloro che, appunto, di Antioco, è l'ira di Dio. Fu grande sopra Israele, ma il problema nasce qui, cioè l'espressione c'è da chiedersi per l'autore questa ira di Dio che cade su Israele. Perché cade su Israele? Di chi è la colpa? Noi troviamo un'espressione molto simile, vi rinvio, lo vedremo, al secondo Maccabei, nel capitolo settimo, cioè il capitolo dei martiri, dei fratelli martiri, dove ci sono diverse dichiarazioni sulla risurrezione, eccetera, e c'è ripetutamente l'idea, i fratelli martiri dicono al persecutore: tu adesso non credere di scamparla, noi soffriamo per i peccati del nostro popolo, giustamente, dicono, giustamente Dio fa cadere la sua ira sul nostro popolo. Non dicono che hanno peccato loro personalmente, Israele, i peccati di Israele, però non credere che tu scamperai, perché Dio non ci dimentica. Anzi, aggiunge a un certo punto, in particolare è il versetto 38 del capitolo settimo del secondo Maccabei, dove si dice che, appunto, attraverso il loro martirio, la loro sofferenza, io coi miei fratelli possa arrestarsi l'ira dell'Onnipotente su Israele, proprio il martirio. Ecco che allora può essere molto diversa l'interpretazione. Nel secondo Maccabei la mia impressione è che quello che cade su Israele è per i peccati di sempre, diciamo, ecco, che Israele deve soffrire. E invece per il primo Maccabei ho l'impressione che per lui il peccato siano proprio gli ellenizzanti, cioè il fatto che questo accordo, diciamo, interpretato in modo così inaccettabile, che questo è il peccato, ed è per questo che c'è l'ira di Dio su Israele, cioè Dio non ha ancora subito risposto. Cosa può far pensare questo? Che poi quando salta su Mattatia e Giuda, quella è la risposta. Lui sta preparando, secondo me, sta preparando il quadro per dire: era giusto quello che ha fatto Mattatia e quello che faranno i Maccabei. Dobbiamo vedere questo punto, ecco, che, oppure usando gli stessi concetti, nel secondo libro di Maccabei non credo che sia così, qui sicuramente ho l'impressione che l'autore mette, è un'interpretazione, lo dice, attraverso i Maccabei Dio ha risposto.